Adesso vediamo quanti di voi hanno una buona memoria. Cos'è che avevano detto settimana scorsa, venerdì, Cipo? Che sta settimana dovevi condurre
andare in onda
tu?
Io da solo, invece ci siamo sbagliati.
Zio, sei un paccone. Va bene, niente raga, allora, questa è WH, sì, è WH, è il 2026, parrebbe proprio di sì.
Eh sì.
È la prima puntata del 2026, ma sarà una puntata particolare. Abbiamo raccolto un po' di cose molto fighe successe durante questa prima parte di stagione.
Esatto, diciamo che ripartiamo con l'anno nuovo riprendendo un po' le cose successe alla fine dell'anno vecchio.
Esatto, mettiamo la sigla che poi vi spieghiamo meglio.
Vai. Va.
E parti. Ma guarda te stasera, oh niente, oh.
Scendo su al club, situazione già vista. Becco due tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal. Le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H. Doppia H. Mi sa che mi faccio la doppia H.
E questa cosa abbiamo assodato che è certa, cioè ci sarà doppia H, andiamo avanti fino a mezzanotte.
Esatto.
Anche questo 2026 ci trovate qua, questa puntata però andiamo a recuperare, sarà comunque molto intensa perché è stata una prima parte di anno molto molto intensa. Detto questo, caro Cipo, abbiamo deciso che la prima puntata del 2026 non avrebbe potuto essere così un po' zoppo, dovevamo arrivare in forze perché è un anno importante.
È molto importante perché WH fa 15 anni, no?
Esatto.
Io sono entrato da poco, l'ultimo anno, io sono entrato il 14° anno.
Esatto, esatto, uno te lo sei fatto bello intero.
Esatto.
E stiamo lavorando tantissimo, lo scoprirete da settimana prossima, un sacco di novità, ve le annunceremo, qualcuna grossa anche subito, qualcuna un po' in divenire, ci saranno grafiche dedicate, uscite incredibili dedicate.
È vero.
Ci vedrete abbigliati in modo molto particolare, ci incontreremo se volete, avremo delle occasioni per farlo, e non solo noi, ma con alcuni dei più storici amici di questa trasmissione, ma una cosa per volta, e quindi tutto questo seguiteci perché è rimandato a settimana prossima. Ok, ma se voglio rimanere in contatto, metti che poi in una settimana mi perdo, mi dimentico, come si fa, Ricky? Sì, Ricky, pensa.
Hai detto Ricky,
credi, Ricky, sono 15 anni, zio.
Sì,
allora,
vero,
Consuelo,
vero.
Come si fa?
Nomineli tutte adesso, bella lista. Rico Host.
Dai, bella. Sam, come la vai? Dai, Cipo, dici.
Allora, innanzitutto ci sono i social, che è la cosa più importante, no? Quindi Instagram, sì. TikTok, YouTube, tutte le interviste integrali. Qualcosa che ascolterete anche stasera è già presente su YouTube,
yeah,
con il video, quindi andatevelo a recuperare. Poi abbiamo i social, che sono appunto Instagram e TikTok, dove usciamo con reel, contenuti, novità. Cercheremo di portarvi anche qualche serata hip hop in questo 2026. E niente, questo, scriveteci,
seguiteci, ragazzi,
commentate i reel, continuiamo a uscire con i reel, quindi commentate.
E adesso preparatevi perché, come detto, c'è un sacco di ciccia, abbiamo tagliato le parti migliori di tutto ciò che abbiamo fatto in questo fine 2025, questo 2025-26, e partiamo con quello che effettivamente è un ritorno, terza volta WH,
esatto,
in tre modalità diverse sostanzialmente. La prima volta è venuto con suo padre.
Esatto.
Poi è venuto con Mecna.
Ok. E finalmente da solo,
esatto. In mezzo c'è stata una Dark Polo Gang di cui
tu hai tenuto traccia in qualche modo sul canale YouTube di questa roba qua, no?
Sì, tra l'altro la Dark Polo Gang è stata ospite due volte da noi, ma sempre senza di lui.
Sempre senza di lui.
Stiamo parlando di Sick Luke.
Esattamente.
Partiamo da qui.
Vai.
Cosa introduciamo?
Io vorrei introdurre, posso, un brano, posso?
Fa un po' come
Caramelle.
Vabbè.
Perché c'è anche sopra la sua ragazza, no? Che canta ritornello, sì. Che tra l'altro è la madre di suo figlio, quindi si ricollega un po' anche all'ultimo album che ha fatto, dove c'è Teseo, suo figlio. Quindi voglio partire da quella canzone lì.
E allora Caramelle e poi l'intervista a Sick Luke.
Non penso a te, ci troppi pari in prestata, ti prego lascia perdere. Compro questi fiori colorati a posto del tuo tè. Credo solo caramelle alle amiche del
una droga. Quando ho freddo una pelliccia rosa. Baby siamo delle rockstar. Oh mio Dio sembra una donna. La tua diva non vede l'ora. La faccio spogliare e poi ritorno in strada. Sono una piccola canaglia. Sai che siamo la mafia. Porto piedi Jimmy Choo. Guance rosse Pikachu. Arriva a casa Deliveroo. Ho sacchiotto come Baloo. Culo sopra un Ferrari blu. Saluto la tua droga. La saluto e non torno più. Spendo 2000 da Goya.
Sto fumando cush così, yeah. Non penso a te. Troppe pare in testa, ti prego lascia perdere. Compro questi fiori colorati a posto del tuo tè. Vendo solo caramelle alle amiche della gang.
La mia tipa sembra Sailor Moon. Culo grosso come Betty Boo. Sono innamorato come Topolino. Per la tua droga sono un tiramisù. Baby ti prego vai giù. Piano di miele come Winnie Pooh. Fanculo chi ci odia. Sai che siamo la moda. Quando entro dicono cosa. Dammi del lei o ti dico cosa. Scusi. Quando mi vede io madonna. Le do un bacio e già si spoglia. Non ho bisogno di queste droghe. Mi chiama solo per la droga. Caramelle gusto cola. Le vendo a lei, lei le vende in zona.
Sto fumando kush così non penso a te. Troppe pare in testa dai ti prego lascia perdere. Compro questi fiori colorati a posto del tuo tè. Vendo solo caramelle alle amiche della gang.
Sick Luke, bentornato a WH, bentornato a Radio Popolare. Siamo contentissimi di riaverti qui, siamo super contenti di averti qui con un disco tuo. Non ci si vede da un po', effettivamente l'ultima volta eri qui con Mecna, ma la prima volta che sei stato qua eri con tuo padre per Stay Gold, per cui Duke Montana è una questione un po' di dinastia e di famiglia. E di famiglia in questo disco, tra l'altro, ce n'è tanta e ci arriveremo. Prima però te lo chiedo nuovamente, perché magari le cose si aggiornano e la prima domanda è sempre quella. Qual è il tuo piatto preferito?
Le costolette col barbecue.
Boh, e questa è una risposta, questo è il lato un po' americano, eh?
Sì.
Un pochino.
Sennò la carbonara pure.
Esatto, sono le due anime. Esatto. Dicevamo della famiglia, della questione un po' di passaggio generazionale che nel disco trova compimento proprio nell'ultima traccia, se vogliamo, Father's Day, che ti vede insieme a tuo padre, ma il rapporto con la tua di paternità si trova anche in altre tracce. L'hai affidata anche a voci diverse, oltre ovviamente che alla tua penna, che alla voce di tuo figlio, tra l'altro. È una generazione la tua, quella famosa di bimbi, tra l'altro, che ora sta vivendo un passaggio importante. Una delle cose che sta succedendo è proprio questa, state iniziando ad avere figli. Come ti trovi cambiato in questo? Qual è il tuo rapporto con il diventare adulto di Sick Luke?
Guarda, in realtà sono adulto da quando ho 13 anni, penso.
Esatto, anche questo ricordavamo, infatti il tuo essere qua sì. Anni fa eri piccolino, per cui sì.
No, perché qual è il fatto? Io sono sempre cioè con il tipo di vita che ho io, che sì. Ho avuto e tutto, comunque sono dovuto crescere. Io sono sempre stato un po' un adulto, infatti sento che uno pensa, vabbè, diventi padre, diventi adulto, ma in realtà è come se sto vivendo un po' quella gioventù che non ho vissuto, ecco.
Sì.
Cioè l'ho vissuto, però adesso lo sento un pochino di più.
È incredibile come i figli ti riportino dove sono
esatto.
Loro, no?
Esatto.
Quel momento lì.
Infatti vedere ogni giorno come affronta la vita Teseo, tipo, cioè mi rende super curioso, vorrei guardare il mondo come lo guarda lui, capito?
Sì, senza, è una figata.
Senza pensieri, senza pensare alle cose che pensano gli altri. Cioè comunque lui ha le sue idee e tutto, è fighissimo.
Sì, hai anche...
Non è contaminato.
Bravo, non è contaminato e non ha le pressioni dall'altra parte, per cui è...
Sì.
C'ho voglia di andare al parco?
Namo.
Namo, esatto, quella roba lì.
Io volevo chiederti invece quanto conta per te, ed è stato importante per te avere sia tuo figlio che tuo padre nello stesso album poi.
È una figata avere nonno e nipote,
sì.
Tutti insieme, trinità, no?
Certo.
Darth Vader, Luke Skywalker, chi era l'altro? La figlia era?
Sì.
Non mi ricordo come si chiama, però un po' quello. No, è una figata perché penso che sia un po' irripetibile, cioè non so se potrebbe succedere una cosa del genere, comunque mio padre è molto giovane, quest'anno fa l'anno che viene fa 51 anni.
Sì. Quindi, okay.
Mega young. Io ce n'ho 31. Teseo 2 e mezzo.
Siamo... Ti ha avuto super giovane tuo padre?
Eh sì, ma ha fatto 18 anni. Io pure l'avrei fatto prima, onesto. Mm. Però per come sono cresciuto e tutto, ritornando alla cosa di prima, ho aspettato un momento giusto, economico e tutto.
Chiaramente.
C'è questa cosa, no, che torna da lui a te, da te a tuo figlio, del fatto io lotto perché tu possa crescere, avere più possibilità di quelle che ho avuto io e più possibilità di quelle che ho avuto.
C'è sì, perché la missione è quello di,
è quella.
Cioè, non di rendere tuo figlio un pariolino, però no. È di dargli una vita più easy, capito?
Sì, un po' serena.
È la nostra missione, penso tutti ci abbiamo avuto questa missione.
Assolutamente sì,
no,
anche perché
nessuno vuole fare un figlio di te.
No, certo, arrangiati.
Soprattutto perché, insomma, la realtà del mondo intorno adesso è un po' una merda. Per cui è chiaro che questo è l'intento. Il disco musicalmente è davvero ricchissimo. Ha anche proprio... dei salti stilistici notevoli, mi viene in mente il passaggio tra la traccia di Tedo e quella di Alfa, cioè ci sono davvero degli approcci ai brani che sembrano proprio pensati brano per brano e tematica per tematica. Ti posso chiedere un po' come è stato misurarsi con le varie voci, le varie personalità che poi hai portato all'interno del disco?
Come il disco precedente, diciamo, qua mi sono un po' rifatto quella formula, però anche aveva un pochino più trap, un pochino più cattivo, a parte magari il pezzo con Alfa, ecco, diciamo, anche se alla fine il ritornello quando droppa comunque le drums sono presenti, cioè si sente che sono le mie drums e tutto. Qua ho voluto fare, ho voluto chiamare degli artisti più amici, ecco,
sì.
Ho chiamato più amici stretti nell'album e qualcuno con cui non ho mai lavorato. Perché il fatto qual è, ultimamente tanti producer hanno fatto dischi da producer, non so, è come se si assomigliasse tutto, i featuring sono sempre uguali, le combo sono sempre uguali, quindi diciamo è stato comunque una sfida, capito? Non è easy fare un disco del genere. Quando ho fatto X2 comunque era uscito dopo altri due producer recenti che erano Mace e Night Skinny, quindi bene o male me li sono studiati e ho detto che lo faccio così. Invece adesso ne sono usciti tantissimi,
sì.
So che ne usciranno anche tanti altri. Quindi forse Dopamina sarà l'ultimo capitolo del disco producer, forse.
Questa è una discreta bombetta.
Esatto.
Dopamina è un disco che volevo fare, l'ho fatto e tutto, però cioè adesso che ho fatto Dopamina mi si è aperto veramente la testa, capito? Perché con questo disco ne sono uscito tantissimo, sono uscito ancora di più come Sick Look, come persona e tutto. Cioè, adesso tutti conoscono la mia faccia, non so come dire.
Certo. Esatto, perché tu comunque eri molto legato inizialmente, almeno per quanto riguarda la mia generazione, che è nata ascoltando la trap con la Dar Polo Gang, ovviamente.
Eh sì, infatti nel primo disco, che metà disco, come dicono i fan, era indie, metà disco era indie, metà trap. Quando ho fatto tipo, il pezzo con Madame e Chiello, mi hanno detto tutti, ma che è sta roba indie?
Che è sta roba?
Certo.
Però tipo già là era la trasformazione, ma in realtà sono sempre stato così, sono sempre stato uno che fa le cose diverse, come la roba con Mecna o Succo di Zenzero, che è diverso da Crack Music.
Sì.
E quanto sì. È stato difficile per te discostarti dalla Dar Polo Gang e emergere come Sick Look proprio come producer? Tu?
Ma in realtà là è stata, ok, iniziamo questa sfida, che a me mi piacciono le sfide.
Ok.
Quindi quella è stata la prima sfida. Mi ricordo è stato un anno un po' silenzioso, però... Mi sono dato da fare, ho iniziato a fare tutte le robe, ho conosciuto Supreme, ho conosciuto Giauliere, ho conosciuto Paghi, Mac, ho iniziato a conoscere tanti artisti con cui non lavoravo, questi sono un po' di nomi, Tedo, ho iniziato a fare, ho fatto quella roba lì, lo sai che spaccava, mi ricordo. È stato un momento in cui mi sono dovuto trovare un posto nella scena. E adesso, diciamo, ce l'avevo già il mio posto, per adesso ve lo provo a mettere... in faccia a tutti chi sono, capito? Perché tutti si dicono, Sick Look, il GOAT, quello che ha cambiato la musica rap Italia. Ok, va bene, ho fatto quella roba. Però voglio far vedere a tutti che sono altro. Quindi adesso che ho l'attenzione di tutti, so cosa fare.
Quanto conta ciò di cui ti nutri musicalmente in questo altro che poi stai provando a diventare o stai dimostrando in qualche modo di essere?
Guarda, io sto dimostrando che sono il produttore... neanche il produttore più forte o skillato, cioè sono il produttore più produttore numero uno, non so come dire, in Italia, ecco, voglio metterla così. Uno direbbe ci sono altri producer che spaccano di più, magari è vero, però a livello di arrivare a tutti comunque penso di essere quello lì. E adesso dopo dopamina sento che devo fare un passo in più.
Ulteriore.
Come quel momento in cui mi sono distaccato un po' dalla Dark, ho fatto le mie cose da solo, ho iniziato ad entrare nella scena italiana. Adesso sento che l'Italia sia un po' arrivato al peak. E superarlo penso sia un po' difficile, capito?
Sì.
Comunque ci sono gli altri, magari certo. Ci penseranno loro. Io ho fatto il mio, muovi pensare ad altro.
Sono a pezzi e se mi cerchi noi siamo niente, ma tu sei l'altra metà. Come danzo in aria che però poi svanirà. Perché? Perché? Piccola, la stanza è troppo piccola per non incontrarsi nella tua metà. Sbuffano fantasmi dal mio bla bla bla. Io mi son perso tra i tuoi occhi, vorrei essere più forte ma non lo so decidere. Nella festa non cambia silenzio, mi mangia, mi manda di là da chi spazza. Ero perso nei drammi ma una spalla ce la bevo sempre grazie a Dio. Oh, 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 ma la facca mi ha atterrato di nuovo. Oh, 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 non so più come sta questo gioco. Oh, 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 chiamarmi non rispondo, con gli infami non ci torno. Sembra quasi un giro tondo. Sono perfetto anche non in neo, è per questo che son così. Anche cose esposte al museo, son piene di dubbi e graffi. Non mi importa di essere il CEO, ma di avere chi mi ascolti. Non mi importa di avere te, ho già avuto abbastanza te. Oh, sono a piazzi e se mi cerchi noi siamo niente, ma tu sei l'altra metà. Come danzo in aria, che però poi svanirà. Perché, perché stanza è troppo piccola per non incontrarci nella tua metà. Sbuffano fantasmi dal mio bla 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 bla. Tu a volte sai darmi quello che non ho, ma se compariscono pari come neve pari, come neve pari che tu.
Due Simba, benvenuto a Radio Popolare, benvenuto ciao, a Doppia H, che bello, ciao. Che bello averti qui. Siamo davvero contentissimi che tu arrivi in questo momento anche del tuo percorso con questa cura che è uscita da qualche giorno e che è un lavoro intensissimo. Però prima di arrivare a tutto questo si parte sempre con una domanda, e questo vale per tutti i tuoi colleghi qua dentro, che qual è il tuo piatto preferito?
Allora io ti devo dire che io ho una dieta che è davvero minima, nel senso perché sono cresciuto con mio nonno che mi cucinava solo pasta al ragù o carne di cavallo. Quindi
no, vabbè.
Ho imparato a mangiare qualcosina che esce dal mare tipo all'età di 22 anni.
Fantastico. Tutto questo è per introdurci un pochino a quello che è il tuo mondo. Tra l'altro in realtà da un punto di vista diciamo culinario c'è stato un qualcosa che ha anticipato tutto questo lavoro e che vede anche Marra. Ti vede seduto a un ristorante con Marra, non un ristorante, certo. Quasi tra l'altro era da Bibi Gialla. Posto che io conoscevo da prima di tutto il trend roba, che serata è stata?
Ma è stata una serata che, e questo lo dico spesso, è stata una serata che aveva davvero poco lavoro all'interno ed è stata forse questa la parte più bella, cioè ci siamo seduti a quel tavolo e nel giro di davvero 5 minuti è stato come se a quel tavolo fosse la decima volta che ci sedevamo, capito?
Sì.
Abbiamo parlato di tutto, men che di musica, okay. Boh, non lo so, è così che mi aspettavo una cena da Bibi Gialla alla fine, non lo so, era simpatica, era viva,
sì.
Era una tavola viva.
E andando nei tecnicismi del lavoro, appunto è arrivata la cura, ci sono 9 brani totali,
e ha un po' l'idea di concept album. Volevo chiederti, è nato come concept album o è nato come pezzi singoli che poi casualmente sono diventati un concept album?
Esatto, esatto, è quasi più la seconda, ma nel senso che ti spiego tutto il concetto che poi è voluto diventare il concept, ok? È partito inizialmente proprio da io che scopro la fumettista, che okay. si chiama Nine Zeggiari, che è una ragazza che fa fumetti a Parigi, e io tutto quello che, ho, che è il concept con i fumetti, che, quindi le mie emozioni, quanto tutto il lato grafico e anche poi la scaletta che seguiva un fumetto disegnato,
okay.
è tutto partito da io che guardo il fumetto, mi innamoro talmente tanto dei suoi disegni che dico ah ok, allora devo farlo così, in questo modo, capito? E mi si è un po' disegnato in testa, ti dico, si è un po' disegnato da solo e ho tracciato un po' una linea.
Percorso.
Erano tutti i pezzi comunque che erano quasi pronti ed è diventata una bomboniera in mano, abbiamo detto ok, dobbiamo dargli un senso.
Questa cosa qua è figa, perché aver trovato il filo che unisce tutto al di fuori di te e poi tirare fuori un disco che in realtà parla così tanto di te, a me viene da dire anche di un momento preciso, sembra che racconti uno step di crescita proprio, no? In cui guardi da dove arrivi e guardi dove vuoi arrivare, mi sembra che ci sia proprio...
Sì, può essere, anche perché comunque la mia penna è sempre stata molto, diciamo, autobiografica,
sì.
ok? Tantissimo, quindi se l'album rispecchia questo, perché effettivamente è un momento di cambiamento, quindi in verità è azzeccato come visione. Poi sono una persona che non piace neanche creare un quadro effettivamente troppo completo, e mi piace che l'ascoltatore riesca a trovare lui la sua linea, ok? E se lo riesca a vivere nel modo migliore che per lui, capito?
Infatti ho visto, no, che in un po' di dichiarazioni, tra l'altro anche alla presentazione del disco, di cui poi parleremo perché è stata epica, dicevi proprio un po' questo, la cura ha un significato per me, ma è importante che ne abbia uno diverso per ognuna persona.
Esatto.
Ogni persona che poi là fuori lo ascolta. Ci sono altre voci qui dentro, abbiamo già citato Marrakesh. Io Marrakesh l'ho trovato ovviamente in fanculo, ma un po' l'ho trovato anche in altri passaggi di quasi testimone di identità, in particolare in La Cura, nel brano che apre,
ah,
no?
Okay.
Che sai, lui ha queste abitudini di fare delle introduzioni ai propri lavori che scrive tendenzialmente dopo aver scritto il disco. E arrivano un po' come chiave di lettura di tutto il percorso. Io un po' ci ho trovato questo, ed è qualcosa di raro, che voglio che ti arrivi come un complimento, perché
mi sta arrivando come un complimento. In verità mi fa molto ridere, perché hai proprio detto quello che è stata la cura, che è stata ufficialmente infatti l'ultimo pezzo che abbiamo scritto,
okay.
a chiudere tutto. Cioè io avevo le prime quattro barre scritte proprio, chiedo scusa ai fans, in questo EP non ho distrutto un beat come, ed è stato proprio scritto per spiegare tutto. E all'inizio nella mia testa era ipoteticamente un outro, quindi era okay. uno scusa a chiusura, e poi invece abbiamo detto cazzo, invece questa cosa te la fa capire
prima.
Subito
è forte,
certo,
certo. E un'altra cosa che ho trovato io all'interno proprio della copertina, invece a livello grafico, c'è questa scatola con scritto La Cura e all'interno c'è l'album di Massimo Pericolo, Scialla
sì,
Sempre.
Sì,
volevo
sì,
chiederti
sì.
quanto magari ti ha ispirato Massimo Pericolo nei tuoi lavori e che rapporto hai anche con lui da questo punto di vista poi.
Ma io mi collego anche poi per tornare a Marra, nel senso, io sono sempre stata una persona che ha ascoltato anche tanta musica italiana, ho ascoltato tantissimo Massimo Pericolo, ho ascoltato tantissimo Marrakesh, quindi sicuramente anche involontariamente sono figlio loro, capito? Perché alla fine dove non c'è una scuola per imparare questa cosa,
certo.
capito? E quindi ti dico, è stata una bella città, anche perché era nell'album prima e non ho mai nascosto il fatto che appunto io venissi dall'essere fan di Massimo Pericolo, da ragazzino, provincia di Varese, stessa provincia per me era il rapper, capito? E quindi mi è piaciuto dare anche una ciliegina a questo, che era la chiusura dell'anno, semplicemente per quello, per l'importanza appunto, per l'impatto che ha avuto su di me, sull'impatto artistico. Quello che io ho sempre amato di Massimo Pericolo è la veridicità con cui chiude le rime, capito? Cioè piuttosto te la chiude sporca, te la chiude brutta tra virgolette, ma te la chiude stravera, ed è una cosa che ho sempre ammirato sua, se devo dire. Forse è una cosa che mi ha sempre rimbombata in testa, che a volte mi chiedo di fare anche a me stesso, capito?
Certo.
È più un gioco mentale.
È un po' questo arriva, nel senso che si vede che non sacrifichi la verità nella scrittura,
no,
infatti
sì.
la penna. Però questa è una tua caratteristica non solo da questo lavoro, cioè tu hai sempre trasmesso un messaggio molto trasparente, quasi fotografico, quasi cinematografico nell'approccio alla scrittura, e mi sembra che questo un po' abbia pagato. Se sei giù di voce è perché hai appena finito dei live, sì, a cui è seguito proprio, mi sembra di vedere, e comunque in generale, un abbraccio di chi ti segue, dei tuoi fan, dei follower, molto, affettuoso, nel senso proprio che c'è un legame reale, e non un, mo sei in hype.
Certo,
bella,
ma guarda, io sono innamorato dei miei fan alla follia, sono matti. Mm. E abbiamo fatto adesso tutto il tour, è andato sold out. La prima data andò sold out, che non era neanche uscito il primo album, per farti capire. Okay. Questi ragazzi sono folli. E io gli voglio un mondo di bene, e punto a trasmetterglielo, perché semplicemente sul palco quello che io voglio è che uno esca da quel posto con un'esperienza, capito? Che possa essere ipoteticamente la più simile a quello che prova la mia anima mentre sono lì a cantare con loro. E questa cosa si è vista, si vede, io punto a dare il massimo a loro, tantissimi ragazzi che aspettavano fuori dai cancelli prima, dopo, ma perché è una cosa che ci tenga fuori, e perché è una cosa che secondo me aiuta a unire, e mi collega appunto, c'è stato questo ragazzo che è venuto proprio da me fuori dal cancello a dirmi proprio: cazzo, qui è stata una festa, io non ho mai visto la gente che è così tanto unita, anche tra il pubblico, che è una cosa che, esatto, per me era una figata, capito? Chiaro. Cioè il pubblico che uscendo mi ha detto: cazzo, cioè noi eravamo tutti uniti lì sotto, capito? E non lo so, capito? Vuol dire che un messaggio è arrivato,
vuol dire
una cosa bellissima.
Esatto, non solo è arrivato un messaggio, ma forse stai fotografando qualcosa che la gente sente, che una bella fetta della gente sente, e che la riunisce in un momento in cui forse si è molto divisi, no?
Certo.
Per tantissime questioni, perché fuori il mondo fa cagare, perché i social mettono al centro ognuno per se stesso. E invece è bello che si trovi.
Sì, ma io sono stracontento per questo, anche perché appunto come dici tu, secondo me non lo so, è una cosa che effettivamente, ti dico la verità, per la prima volta l'ho vissuto anch'io, certo, con questo live tour, ok? Perché è la prima volta che vedevo un pubblico così grande, e riuscire ad aver fatto questa cosa, vedere la gente che piangeva, che era felice, che sorrideva, era folle, capito? Mi riempiva proprio, ero grato, essendo grato, sai quella gratitudine che diventa la tua felicità, capito? Come, certo, quando fai il regalo a tua mamma, capito? Che, sì, fai il regalo a tua mamma e quello felice alla fine sei tu, no? Che, sì, sei tutto lì come uno scemo che la guardi,
esatto.
A me è successo l'anno scorso, gli ho preso l'iPhone, no?
Ok.
Quindi primo regalo figo, e compro l'iPhone e gli do il regalo.
Bellissimo.
Che tra l'altro posso dire, questa roba del senso di community, dei fan, è una roba un po' anche di questa nuova scena, cioè te, Promessa, comunque create veramente un senso di appartenenza a un qualcosa di nuovo che manca nel rap italiano, e che lo state portando voi, forse. Anche.
Ma io su questa cosa, poi, grande anche Promessa, che è stato uno degli artisti col quale facciamo più cose di questo genere, e anche con Praci, i ragazzi andiamo tantissimo anche a contatto col pubblico, ma perché non mi sembra una cosa che sia, cioè perché dovrei evitarla, capito? Non riesco, certo, ancora a rispondermi a questa domanda. Poi magari io un giorno scendo da casa, ci sono 400.000 persone, c'è mia mamma che mi dice: ti prego, falli smettere, magari. Certo. Mi pongo questa domanda nel momento della vita, per quale sono in questo momento, sono bello grato, pure felice, sorridente. Se mi chiedi una foto, minchia, facciamola, cosa devo dirti?
È bello, no? È molto bello, ovviamente, per te, per quello che ti restituisce, è molto bello che ci sia in sé questa roba qua, e che ci sia qualcuno che riesce a fotografarla, per cui davvero siete una generazione che sta prendendo in mano un po' le redini del tutto, anche da un punto di vista, se vuoi, tecnico. Cioè siete tornati a fare davvero qualcosa che va un po' fuori dal recinto, ognuno fa un po' quello che gli pare, da un punto di vista anche dell'approccio al rap, no? E quindi Promessa da un lato, un'Elea da un altro, certo, pure un'Anna, cioè davvero sono tante i modi in cui il rap ve lo vivete. In questo disco in particolare tu affronti, da un punto di vista sonoro, passaggi diversi,
sì,
no?
Sì, sì, assolutamente.
Arrivano melodie, arrivano flow diversi, arrivano produzioni diverse. Io ci ho sentito a tratti un po' di Francia, a tratti un po' di America, ovviamente. Che periodo è stato per te da un punto di vista degli ascolti?
Allora, dal punto di vista degli ascolti è stata una bella domanda, perché io quando sono in fase realizzativa solitamente tendo a davvero non ascoltare davvero pochissimo di album fuori, per paura poi di
fare la copia, dice,
di influenzare, di farmi influenzare troppo. Quindi quando sono in fase creativa, come può essere stata la cura, ero in fase, oltretutto che la cura si è creato da solo mentre ero in fase creativa dell'altro album.
Ok, esatto, era senza soluzione di continuità.
Esatto, cioè io sono arrivato alla fine a maggio, è uscito l'album e io la cura, effettivamente il progetto su giugno avevo già lo scheletro, certo, che mi guardava, capito?
Sì. Ok.
Non lo so, ti dico, guarda, ti dico, quest'estate, però non c'entra nulla con l'album, perché appunto l'album era già scritto, però è una cosa simpatica. Con il fatto che Saif continua a menarla, sì, col cantautorato italiano, mi sono detto fanculo, devo ascoltare il cantautorato italiano, quindi mi sono infissato con Ranieri questa estate.
Ah,
quello che mi è successo, però non ha nulla a che fare con la mia musica
per ora,
per ora.
Chiaramente,
volevo andarla a vedere un concerto solo a Palermo, lo facevo, ho detto cacchio, un po' esagerato,
ci andrà, ci sarà occasione. Io volevo farti invece una domanda che è un giochino che facciamo un po' con tutti gli artisti che passano qua da noi, ed è: cosa disseresti, un oggetto, una situazione che ti piacerebbe dissare? Che
una roba che ti dà fastidio, non una persona.
Ah, esatto, okay. Una persona.
Ok, un oggetto.
Un oggetto o una situazione anche.
Un oggetto o una situazione.
L'aiuto da casa serve.
Guarda, non lo so, che cosa mi sta sul cazzo di... Ah, una cosa che odio... è il contatto fisico 5 minuti prima del palco. Però sì, sono di nuovo persone.
Non è una persona, okay, specifica, no? Chiunque.
Ok, il contatto fisico tipo a 2 minuti prima del palco mi mette un nervoso assurdo. Io poi sono una persona poco ansiosa, prima dei concerti, okay, assolutamente. Nel senso, io sto nel back con tutti i miei amici, a parte i 5 minuti prima.
Lì mollano,
giusto.
Ok, e quei 5 minuti succede che io ho la ragazza che magari viene a tipo volermi, che mi vuole abbracciare, no? Tipo, dai che spaccherai, poverina, si prende, si prende delle rimbalzate.
Non adesso,
però è giusto.
No, se no cosa mi viene in mente, non lo so. Cazzo, ragazzi.
Vabbè, ma ci sta, ce l'abbiamo.
Quello
ce l'abbiamo.
Sì, senti,
è lui. Volevo cercare un oggetto, ma non ho ancora pensato all'odio negli oggetti. Beh,
22 Simba, grazie mille.
Grazie mille, ragazzi.
Da noi a WH, è stato davvero un privilegio. E in bocca al lupo per tutto.
Tutto mio, grazie mille, ragazzi. Grazie,
ciao, ciao.
Davvero.
I miei occhi ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro, tu ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahimai, pensato sia un caso. Ahimai, fatto il quadro non chiaro. Ahimai, fatto cose per sfaso. Ahimai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti piace?
Fanculo. Io ti voglio mia. E più di nessuno. Si dice bella vita qua. Fanculo, quant'è che non riesco a legarmi a nessuno. Assumo di tutto, tranne responsabilità sul futuro. Forse gli impegni, tu mi ripeti. Forse ne ho troppe ai miei piedi, che non ci credo, che è tutto ego, che non ci provo nemmeno. Fanculo. La merda che ho fatto e vissuto, da bimbo facevo l'adulto. E da adulto mi sento un fanciullo. Fammi essere crudo, chi cazzo è felice in realtà, se tutto va in fumo, fammi almeno finire la sta.
Fanculo. Io ti voglio mia. E più di nessuno.
Alternia.
Ciao, ciao.
Che bello, che bello. Bene, benissimo, molto bene. Sono tanto contento di averti qua. Sono tanto contento di averti qua. Con Per Soldi e Per Amore, qualcosina ci siamo già detti. Ci siamo già detti che questo è un disco importante. Lo è già in partenza per i contenuti, ma è anche una scommessa. È diventato un disco importante anche per i risultati di ascolto proprio che sta ottenendo, anche la qualità dell'ascolto, oltre che i numeri, perché comunque è evidente che ti stanno dando ragione da questo punto di vista. Però non è un disco facile, è un disco adulto. Come cioè, guarda, ti rendevi conto del rischio quando...
Allora, non te lo nascondo, ce lo dicevamo prima, che non è proprio facilissimo. E io me ne rendevo conto, cioè quando poi l'ho finito, quando l'ho guardato ho detto ok, mi rendo conto che non potrebbe non essere immediato, specialmente poi per come abbiamo distribuito le tracce all'interno della tracklist. Dicevamo prima, io e te, il singolo è all'interno è a metà disco, i singoli invece di solito
dovrebbe
sono in
essere...
alto,
esatto,
no?
Esatto,
tu ovvio. Cerchi di mettere più in alto nella tracklist tutti i pezzi che attirano di più l'attenzione, poi può andare a scemare,
certo,
no? Poi se hai un contenuto un po' più pesante lo puoi mettere un po' più in fondo, che se ne frega. E invece no, io ho detto no, nel racconto del disco io lo immagino quasi cronologico, perché inizia con Mi Ricordo, poi c'è un pezzo con il Club Dogo, quindi legato al passato, quindi appunto Mi Ricordo. Poi c'è il pezzo di una storia mia quasi adolescenziale, che è finita che avevo 20 sì. anni, 22 anni. Uh-huh. E per te doveva essere il singolo, doveva essere a metà. Per I Loro Occhi, che è il pezzo un po' per i miei genitori, per te è la conseguenza di Per I Loro Occhi, doveva essere appena prima. Quindi anche farlo in questa maniera
è stata una bella sfida, diciamo.
Però sai, ci siamo detti, o almeno mi sono detto, arrivato a questo punto, ecco, se non lo faccio io, cioè chi lo deve fare? Ci sta che un ragazzo di 20 anni magari faccia la cosa un po' più facile,
sì,
per farla arrivare. Alla fine questo è il mio quinto disco.
Certo.
Il compromesso assoluto magari l'ho potuto fare in passato, specialmente i primi dischi, per quanto di solito i primi dischi non sono più perdonati di quelli dopo.
È vero.
I primi dischi qualsiasi Alice cosa tu faccia va bene.
Però era esatto. Sì.
Nessuno ti dice niente, perché alla fine sei un emergente, esatto, ed è un po' sparare sulla Croce Rossa.
Esatto. Poi cresce l'aspettativa anche,
esatto,
nei confronti dell'artista, ovviamente.
Diventa sempre un po' l'idea che la major ti ha
la major
che c'è questa influenza.
Esatto. E invece io più andando avanti sono sempre stato più lasciato fare. Fai te, ci vediamo quando hai finito. Ciao. Ciao Ernie, ci vediamo.
Esatto.
Portaci il disco, ciao. Quindi in realtà ho proprio pensato questo, ho detto a questo punto della carriera,
a chi me lo fa fare di
fare una roba che poi magari guardo e dico bah, forse dovevo metterlo in quella posizione in tracklist, forse la tracklist non ha molto senso.
Domanda rapidissima, ti è già capitato con altri dischi di arrivare al posto e dire forse avrei messo le robe in una maniera un attimo diversa?
Sì,
okay.
Sì, ma sui primi dischi
vedi? Adesso
se
devi
per tutto. Adesso ci penso, ti dico guarda, sui primi dischi forse avrei potuto distribuirlo diversamente, avrei potuto però i primi dischi sono sempre perdonati, diventano i primi dischi li attacca l'artista che li ha fatti e il pubblico ti dice
no, guai.
Non ne sai niente, no scusa l'ho fatto io quel disco lì,
però forse perché i primi dischi diventano forse anche un classico poi dell'artista stesso,
sì,
quindi
allora
questo
allora, c'è
un rapporto nostalgico
ai primi dischi. Il primo disco, nel mio caso, io l'ho pubblicato a 23 anni.
Sì.
Io ci ho messo 23 anni per scriverlo. Perché dentro il primo disco c'era tutta la mia storia, c'era tutta la mia vita e c'era tutta la mia foga del cercare di emergere, di essere ascoltato. Quindi c'è un sentimento all'interno dei primi dischi che poi diventa irripetibile. Quindi quella cosa io lo riconosco perché la vedo su degli altri artisti che a me piacciono, che io ho ascoltato e a volte dico no, però manca quel guizzo. Però in realtà i primi dischi tu sei quasi disposto a tutto, dici dovete ascoltarmi, cioè,
sì,
io faccio questa cosa, ascoltatemi. Al quinto disco dico va, potevo fare un banger più per TikTok, dire No, non c'ho voglia.
Chiaro. Esatto.
Non c'ho una grande voglia di fare questa cosa qui.
È un pochino fuori onda, ci eravamo detti questo. Mi sono preso questo rischio. E d'altro canto c'è stata una risposta, tra l'altro, se vogliamo, anche di critica, molto convinta, più che negli ultimi dischi. In alcuni hanno proprio evidenziato questo passaggio. Premetto che a me piaceva anche il disco precedente, e lo sai, sì, perché sì, conteneva dei brani che mi hanno toccato profondamente. Questo disco però, un po' lo hai dichiarato, è davvero un disco della maturità, e ci sono due tracce che secondo me, che poi sono quella che apro e quella che chiude, che evidenziano quello che si prova a questa età. Cioè, l'età adulta è un tentativo di bilanciare l'amarezza, esatto, col passato, di tutto ciò che non è
stato. Di un passato che non è stato e che magari non c'è più.
E che magari non c'è più e ogni tanto lo vai a ricercare in maniera impossibile, e la gratitudine di ciò che hai. Sì. Sei diventato anche padre e c'è una bimba. C'è un altro elemento che voglio aggiungere, che tu mi hai sempre ripetuto da 10 anni ormai, che è: io non riesco a essere soddisfatto.
Sì.
Ti capita mai, nel momento di gratitudine, di avere quel secondo in cui dici c'è un equilibrio che ora mi soddisfa?
Sì, ma in questo disco la risolvo, questa cosa qua un po'. Cioè, sentendolo dopo e avendolo strutturato anche così, come racconto, come tracklist, lo risolvo, perché il tema della gratitudine, io chiudo il disco con questo pezzo che si chiama Grato, ed è il tema dell'insoddisfazione preso dall'altra parte, cioè di traverso. Io nella mia, chiamiamola così, nella mia narrazione, nella mia narrativa, nel corso dei dischi, degli anni, c'è sempre un po' il pezzo che parla di questa cosa. C'è stato Noia, ci sono stati un po' di pezzi che si ripetono, no? Scegliere bene, avevo fatto... Ne ho diversi di pezzi che parlano appunto dell'insoddisfazione o del domandarsi, ma sto prendendo la strada giusta per essere soddisfatto. Grato è lo stesso tema, ma preso da un'altra cosa, da un altro punto. Quindi... un po' trovo una conclusione secondo me in questo disco. Poi nel prossimo disco magari ti dico: no, guarda,
no, pensavo,
sono tutto tranne che grato, non me ne frega niente.
Affanculo.
Però per ora, ecco, per ora cerco anche di mettere un, certo, punto a questa cosa.
E quanto invece Milano ti ha ispirato proprio anche nella scrittura di questo disco, visto che comunque ci sono i Dogo, c'è Mara all'interno dell'album, tu comunque ti poni come Silvio, come Armani,
sì,
quella,
sì,
quella strofa lì.
Sì, beh, quella cosa lì è un po' l'ego trip solito, puoi nominare infiniti personaggi di Milano che hanno rappresentato la città, più di me anche. Però, volendo anche fare una cosa che fosse per noi, for us by us, diciamo, io ho anche scritto tutto il disco a Milano.
Ok.
Cosa che non era successa nei dischi precedenti. Avevo fatto delle spedizioni negli Stati Uniti, sia il disco scorso che quello prima, che Gemelli. Beh, 68 invece ne avevo scritto un pezzo a Barcellona. Invece questa volta ho proprio detto: senti, perché ti spiego, la mia etichetta dà un piccolo, piccolo budget. No, beh, un grande budget per un viaggio.
Sì.
Ovviamente non è un budget di centinaia di migliaia, però per un viaggio è un bel budget. Per andare poi a prendere, a fare il giro, poi c'è chi usa quel budget per fare, non so, il documentario, c'è chi lo usa per fare l'approfondimento,
certo,
non so. Chiaro. Noi l'abbiamo usato fino ad adesso per fare il viaggio. E invece ho detto proprio no, questa cosa si fa a Milano, perché io la sera devo tornare a casa, devo vedere i miei amici, perché questo è per noi, da noi. E, quindi c'è molto. Almeno secondo me c'è molto Milano, vabbè, ma io mi sento legatissimo.
Sai che forse,
veramente.
Forse è anche un altro dei punti di equilibrio, cioè hai viaggiato tanto, e a un certo punto...
Basta, no, è qua,
cioè,
esatto. È il mio punto, no?
Ci poi è un po' spoilerato, perché c'è un argomento di cui e te non possiamo più parlare da anni, che è il Milan, perché sennò portiamo sfiga.
E questa, oggi... questa no, cosa... Io oggi sono vestito, non so se ci vedo, no, a me non mi vedo. Io sono vestito
nero azzurro,
però non siamo sotto derby, quindi
no, si può fare. Ma noi non parleremo di Milan, perché abbiamo già dimostrato che non è il caso farlo. Abbiamo delle chat che lo testimoniano, ma
siamo zitti.
Però rimanendo su Milano c'è un'altra cosa, perché Milano ovviamente sta anche vivendo un momento molto particolare di cambiamento. Tra l'altro l'altro giorno è arrivata la delibera dello stadio, che è una casa per tanti di noi. Come giudichi tu questo momento di una città cui sei così attaccato?
C'è c'è l'antimafia che sta guardando intorno a questa. Sì. Non so se posso dire, non so se sono la figura io adatta, però allora guarda, oltre ecco ad addentrarci nel discorso antimafia, non sono io ovviamente a poterlo giudicare. Io in realtà per il cambiamento sono abbastanza pro, perché ci sono, specialmente all'est, penso all'Inghilterra, ci sono dei casi eclatanti di club. Se pensiamo fino agli anni 90, inizio anni 2000, a parte qualche squadra, la Premier era il cimitero degli elefanti.
Sì,
esatto. Siamo invertiti i ruoli.
Sì.
Nel momento in cui poi sono arrivati gli americani, che il business dell'intrattenimento lo sanno fare, possiamo dirgliene di tutti i colori agli americani, però ecco, il business dell'intrattenimento lo sanno fare. Sono arrivati loro, hanno stravolto la situazione e ora la Premier è il primo campionato al mondo. Io in realtà sono abbastanza pro. Sarebbe un dispiacere se lo abbattessero completamente. Cioè, secondo me ci sono degli elementi architettonici o che comunque possano tenere legato legata alla tifoseria, anche i fan, alla struttura stessa di San Siro, che secondo me dovrebbero essere mantenuti, no? Sentivo qualche tempo fa che volevano fare una curva, mantenere solo una curva e fare una sorta di museo.
Esatto.
Quello potrebbe essere
un'idea.
Quello è un compromesso che secondo me potrebbe essere una giusta idea. Sì, appunto, bisogna vedere adesso cosa succederà, perché ora sembra
Ok, l'anno che domani partiamo.
Esatto, sempre così. Adesso, adesso basta. Sembra che dopo domani abbiamo il nuovo stadio.
Sì. Vediamo.
Nel 2030 siamo ancora con San Siro.
Voi che guardate il video nel 2030, fateci sapere. Esatto. Commentate sotto.
Come è invecchiato questo video?
Esatto, come è invecchiato YouTube anche. Ma questo è un altro discorso. Senti, un'altra cosa su Milano, e poi questa parentesi la chiudiamo. Milano porta con sé anche delle caratteristiche quasi di sangue, alcune delle quali sono. Come dire, i rapporti familiari, il modo di vivere l'affetto. Io ho trovato tanto in questo della mia famiglia, no? Avendo radici lì. E c'è una frase che
tu
mi
sei
ha.
Sei milanese?
Sì.
Sei milanese tutto, anche poi?
Sì.
Allora siamo fatti così, siamo fatti con lo stampino.
E posso dire una roba? C'è una frase, tra l'altro, la canzone si chiama Berlino, quindi un'altra città,
sì, certo.
Ok? Però la frase finale è la verità. E a me vaffanculo, mi ha commosso, che è una cosa che, tra l'altro, sei stato bravo, perché i milanesi non possono piangere, c'è un'altra traccia che parla di questo. Che è quando, insomma, tua sorella se ne va e dice, l'hai fatto anche un po' come una provocazione per dimostrare che alla fine noi non interessava di quello che facevi, però non sai che non è così, perché se appena ci chiami noi facciamo le valigie.
Bagagli.
E questa roba qua mi ha veramente... ed è la verità, è così che...
Ma sono felice che tu mi dica questa cosa, sì, è molto milanese, molto milanese. Però sai, uno quando pensa a Milano, allora noi ormai milanesi sono talmente pochi,
pochissimi.
Esatto, che quando pensa a Milano pensa alle famiglie del centro, pensa all'altissima borghesia.
Sì.
Quando invece ci sono anche milanesi, magari non di 18 generazioni, 5 generazioni,
no.
Anche milanesi che lo sono diventati, che hanno... hanno acquisito queste doti incredibili che abbiamo.
Che grande dote. Ci abbiamo la nebbia dentro, cazzo.
Esatto, e che non sono quelli dell'alta borghesia, sono famiglie dei quartieri, ecco. E sono molto felice perché non sei il primo che me lo dice. Cazzo, sono riuscito involontariamente a intercettare una cosa che appartiene a noi tutti, milanesi.
Sì,
sono molto felice. Guarda, prima che uscisse il disco... Ho fatto questi spoiler, cioè ho fatto delle pseudo interviste sui social, finte ovviamente, dove io rispondevo alla domanda cosa hai fatto per soldi, cosa hai fatto per amore. E il commento che mi è piaciuto di più è: il ragazzo parla un bellissimo accento milanese senza dover fare l'imitazione di se stesso.
Bravo.
Quando l'ho visto ho detto, cazzo, incredibile, ero felice, ero commosso. Detto, cazzo, sì.
Tra l'altro,
grande, ma te sei un mito.
Oh, finalmente qualcuno che tra l'altro se lo vive come un complimento.
Esatto.
No? Capito? No?
Perché noi milanesi siamo l'altra faccia, come dire, l'altro bersaglio da prendere di mira. Siamo noi i napoletani.
Sì.
Vero.
In Italia te la prendi o con i milanesi o con i napoletani.
Totalmente.
A caso,
sì.
Succede qualcosa, il milanese è uno stronzo.
Sì.
Succede qualcos'altro, i napoletani sono dei bastardi. Dici, no, ma scusa,
amica,
ma poi siamo città da
milione
e mezzo di abitanti.
Esatto.
Adesso
vai,
non è che siamo in sette,
no, certo. Così.
Sei partita via, sembravi fuggire. Sarà colpa mia che non so capire. Sei la neve che scrivo, tu sei come Edvige. E per quanto non lo dica, non sembri felice. Suonerò un carillon per tutte quelle sere che non avvia, che non so, passerai nelle tenebre. Levo ogni convinzione, sono come le ortiche. Se vuoi una direzione, lascerò le molliche. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto, giri di fretta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma li ti liberi e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo il sio, accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena. Suonerà un carillon in certe sere limpide e io lo spezzerò quando non saprà dirti che non c'è motivazione di essere sempre dura. Non porterà chiarore in una foresta scura. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto, giri di fretta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto che facciamo i bagagli. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà come la maschera che indossi quando è presto, giri di fretta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più. Che per quanto non voglia anche la pioggia di Berlino poi passerà. Ti ho immaginato un milione di volte la mattina quando presto giri di fretta per la città. Tu sei svelta perché cammini come papà e siamo simili, ma lì ti liberi e non ti limiti più.
Siamo purtroppo arrivati in fondo anche alla chiacchiera di oggi, quindi come al solito facciamo un passo in fuori.
Esatto, no, io volevo chiederti, è un giochino che facciamo sempre con tutti gli ospiti che vengono qui, no? Una cosa che tu disseresti, un oggetto, una situazione che ti piacerebbe
dissare. In questo momento ti dà fastidio.
In questo momento ti dà fastidio.
Che in questo momento mi dà fastidio, ma può essere di qualsiasi...
Sì.
Beh, dai, non voglio andare sull'ovvio, direi Israele, però...
Però un po' di fastidio.
Cioè,
beh sì, beh, la situazione è chiara, cioè,
sì.
Poi domani ci sarà anche lo sciopero, il corteo, quindi è chiara anche a chi magari non è totalmente dentro,
certo.
La cosa no. Beh, però disserei lo stentare continuo gratis nel rap, dai, che più
è
sì. Materia
ci sta.
Come ci dicevamo prima, cioè è figo, però
anche
30-40 dischi all'anno, tutti così. Dico anche
sì. Basta.
Ok, ho capito.
E intanto tu, tra l'altro, su questa cosa qui faccio un'ultima domanda. In questa cosa qui tu l'hai sempre fatto un po'. Ti sei sempre un po' discostato da questa cosa che la tua generazione prevalentemente ha fatto. Ma questo è motivo anche perché sei stato ispirato magari dalla generazione precedente. Quindi prendo Marra, prendo Fibra, che citi anche tra l'altro nel il gioco del silenzio nei pezzi, Idogo.
Ti dico questo però, allora, l'autocelebrazione è proprio tra i, per quanto se ne dica, è tra le colonne portanti del genere, cioè è l'unico genere che lo fa in questa maniera.
Vero.
Però io ho sempre vissuto, che mi ha portato anche delle critiche negli anni, però io non ho mai vissuto il rap come un dio malvagio che non mi permette di far niente sopra di me e al quale io devo rispondere sempre, devo seguire assolutamente i suoi comandamenti. Cioè, il linguaggio del rap è questo, io però poi lo devo declinare come serve a me, come sono io. Quindi se ci sono dei parametri del rap che andrebbero seguiti e io non me li sento addosso, e non li farò.
Certo, giustamente.
Che poi io non sia Grandmaster Flash, fa niente, fratello, ma lo so anch'io che non sono Grandmaster Flash. Ho fatto già pace con questa cosa da tempo. Quindi uno poi deve cercare di mettere del suo, certo, perché sennò il genere non si evolve, non succede niente. Cioè, il genere è sopravvissuto così tanto perché ognuno poi ci ha messo il suo.
Esatto, e non per le comfort zone, è soprattutto così tanto perché ognuno è diverso e ha portato, certo, una sua identità. Arriviamo in fondo, l'ultima domanda è sempre quella, ci puoi pensare un attimo, ed è consigliaci un brano non hip hop con cui in questo momento sei un po'
fissa.
È sempre difficile.
No, allora ti dico questo, va bene, Jealous di Labyrinth.
Perfetto, Teo, grazie davvero. Grazie. Di tutto.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie, grazie a voi.
Of the rain that falls upon your skin, it's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes, it's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind, 'cause I wished you the best of all this world could give, and I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Jealous of the nights that I don't spend with you, I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love, love that wasn't here, gone for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love, 'cause I wished you the best of all this world could give, and I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. As I sink in the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, yeah, 'cause all I do is cry behind the smile I wished you.